Buongiorno, le 12.53, buon venerdì da Claudia De Mircan. Alla consulenza oggi ci occupiamo di numeri, matematica, aritmetica e tutto quel che ci gira attorno. In particolare cercheremo di capire cos'è, come si riconosce e come si tratta quel disturbo specifico dell'apprendimento legato ai calcoli, la discalculia. La nostra ospite è Anna Benenti, tutor dell'apprendimento. Buongiorno Anna e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Anna Benenti ha anni di esperienza in Ticino come tutor, che è il tutore, quindi aiuta, supporta concretamente chi è discalculico ed è particolarmente ferrata con i numeri anche perché è cresciuta con e nella matematica, possiamo dire,
sì,
vero?
Sono nata dalla matematica perché mio papà era professore di matematica all'università e ancora adesso ama giocare con i numeri nonostante sia in pensione. E su di me il filone della matematica sembrava interrotto perché ho avuto varie difficoltà nel mio percorso scolastico con la matematica. Ne ho fatto una buona esperienza, nel senso che adesso comprendo dove si possono inceppare i meccanismi dell'apprendimento. Ho aiutato i miei figli nell'apprendimento della matematica e infatti questo filone ha riacquistato nuovo vigore con la nuova generazione.
E allora tra poco approfitteremo delle conoscenze di Anna Benenti. 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 0808 per le telefonate. Tra poco. Alla consulenza oggi ospitiamo Anna Benenti, tutor dell'apprendimento, lavora da anni in Ticino con i discalculici, bambini e ragazzi e ragazze che hanno una difficoltà specifica in matematica o più esattamente in aritmetica in relazione all'elaborazione di calcoli di base. La matematica è la disciplina che studia le quantità, i numeri, lo spazio, le strutture e i calcoli. A scuola, possiamo dirlo, non è certo una delle materie più amate. Sono tanti gli alunni, ma anche gli adulti, che riscontrano difficoltà coi calcoli, ma non sono tutti discalculici. Anna, vogliamo spiegare quali sono i tratti distintivi di un discalculico?
Dunque, un discalculico ha la discalculia, manifesta la discalculia. La discalculia fa parte dei disturbi specifici dell'apprendimento. Sono quei disturbi che colpiscono un determinato dominio di abilità in modo significativo e circoscritto. Quindi cosa si intende per abilità? L'esecuzione rapida a basso dispendio di risorse attentive di un certo procedimento, di un certo processo. Questi ragazzi quindi che cos'è che manifestano? Una mancata comprensione del simbolo numerico, una mancata comprensione del segno, una mancata comprensione anche dell'operazione matematica, anche dell'azione che sta sotto questa operazione. Non riescono a determinare con precisione quale calcolo debba essere fatto per arrivare a un certo risultato dato un certo problema.
Cioè, facciamo un esempio concreto. Alle elementari 6 più 3.
6 più 3, allora, innanzitutto potrebbero avere problemi a decodificare cos'è il simbolo, quindi individuare
proprio
il numero stesso
segno.
E
okay.
L'operatore. Poi il problema sta anche nel momento in cui gli venisse data la lista della spesa, sapere quanto hanno speso in totale, per esempio, quindi arrivare a fare il calcolo per ottenere il totale della spesa,
certo.
È un'operazione che facciamo con la somma, con l'addizione
e con la calcolatrice, io almeno faccio così perché ecco.
Ecco, e non sanno quale operazione fare, quindi
sì.
È un problema. Sotto il nome di discalculia vengono sottintesi una marea di disturbi diversi. Infatti è molto individuale come disturbo, differisce da persona a persona.
Però diciamo che è chiaro quando siamo di fronte a un ragazzino o una ragazzina discalculico.
È chiaro per un dottore che esegue un'analisi specifica. Ecco, non possiamo fare noi la diagnosi e dire
certo,
sono discalculico.
No, però magari possiamo avere dei sospetti.
Certo, i genitori solitamente vedono bene quando si manifesta un certo tipo di problema. Ecco, però sono veramente sempre caratteristiche individuali. La discalculia, come dicevo, non si ferma soltanto a queste operazioni, ma si spinge anche nella manipolazione dei numeri, oppure nell'individuare anche il valore posizionale delle cifre, quindi anche quando eseguiamo un calcolo in colonna, non essere in grado di colonnare correttamente i numeri, la gestione di questa virgola che diventa faticosissima per alcuni bambini, e oppure, infine, non ultimo però, i fatti numerici. Sotto la definizione di fatti numerici possiamo trovare le fantomatiche tabelline.
Quindi il per.
Sì, le tabelline da imparare a memoria, la tavola pitagorica, quindi sapere quanto fa 2x3. Non è così semplice per tutti.
Certo, e come gli altri disturbi specifici dell'apprendimento, quindi la dislessia, la disortografia, eccetera, se si sospetta discalculia, se ne parla al pediatra che ci indirizza magari nei centri specializzati, no?
Sì.
Per una diagnosi, certo. Come l'unità di neuropsicologia pediatrica dell'ente ospedaliero, abbiamo ospitato.
Possono fare sottoporre queste batterie per la discalculia psicologi, logopedisti, sia nelle strutture ospedaliere, ma ci sono anche studi privati che forniscono questo servizio, o dei pediatri che siano specializzati nella pediatria dello sviluppo, quindi devono avere una specializzazione ben determinata. E non dimentichiamo il fatto che però questa diagnosi di discalculia, queste batterie...
Ma batterie...
Sono una serie di test, sì,
okay,
sì.
Okay.
Deve essere accompagnata anche da una valutazione cognitiva. Perché? Perché per avere diagnosi di discalculia bisogna avere un sufficiente quoziente intellettivo. Quindi si parla proprio di un disturbo specifico in ragazzi che però hanno un quoziente intellettivo nella norma.
Arriva già un commento dal pubblico. Marisa dice: matematica con la faccina che piange, ostica ma mi salvavo per vendere o comprare. Beh, quello in qualche modo bisogna abituarsi.
Sì.
Poi arriveremo magari a parlare anche della discalculia negli adulti. Ma conosciamo le ragioni, i perché della discalculia, Anna? Questione genetica oppure ambientale,
sì,
entrambe?
Sì, genetica. Si eredita, come appunto ho fatto la battuta che ho ereditato la matematica da mio padre, si ereditano anche i disturbi dell'apprendimento. Quindi si trasmette magari con aspetti diversi, differenti, ma si trasmette una caratteristica genetica, si eredita.
Quindi è probabile, se un genitore oggi adulto sa di essere discalculico, magari deve porre un'attenzione particolare,
sì,
ai figli,
certo,
per capire,
certo,
se anche loro...
Magari certe persone non si sono rese conto di essere discalculiche, quindi al contrario, e si trovano un figlio discalculico, non sanno come gestirla, ma semplicemente perché loro hanno compensato durante la loro vita, hanno compensato a questa difficoltà, a questo disturbo, con delle strategie. E sono quelli che dicono: ho sempre odiato la matematica,
sì,
poi in realtà magari erano proprio discalculici, ma erano riusciti a metterci una pezza, insomma.
Su di loro torneremo. torniamo alla diagnosi. Quando si ha una diagnosi accertata di discalculia, come si affronta ad esempio la scuola? Ci sono mezzi di supporto, strumenti,
certamente,
compensativi, no?
Certamente, anche in questo caso dalla diagnosi vengono già consigliati degli strumenti compensativi, come può essere per esempio la calcolatrice o la tavola pitagorica per le tabelline. Bisogna stare però attenti, perché a seconda del tipo di discalculia che si presenta, si dovranno utilizzare in maniera opportuna questi strumenti compensativi. Quindi se uno è discalculico, ma per esempio nel calcolo in colonna, è utile dargli la calcolatrice, perché non sa eseguire con precisione un determinato procedimento, però magari e quindi nei calcoli più complicati va a sbagliare. Però non dimentichiamo di non darle immediatamente questa calcolatrice, perché dobbiamo aiutare, non in sede di verifica, ma durante lo studio, abituare la logica al calcolo. perché è di fondamentale importanza per apprendere poi gli argomenti che verranno in futuro. Quindi sempre molta cautela.
Si può abituare alla logica, quindi si può abituare al discalculico.
Sì, certo, perché non tutti i discalculici mancano di logica.
Quando
c'è un problema nella logica, si può aiutare a strutturare il loro pensiero, cioè abituarli ad affrontare i problemi con una determinata successione di operazioni.
Paola chiede: è vero che spesso i discalculici sono anche dislessici? C'è un nesso?
Certo che c'è un nesso. I disturbi specifici dell'apprendimento, per quanto specifici, spesso si manifestano contemporaneamente, si parla in questo caso di comorbidità. Io ho visto delle percentuali. Allora, innanzitutto si calcola che un 5% degli studenti manifesta disturbi specifici dell'apprendimento. Di questi, l'1% alle elementari manifesta discalculia, il 2% alle medie manifesta discalculia. Poi proverò a spiegare perché questa differenza tra elementari e medie. Però si vede molto spesso che chi è dislessico poi magari è anche discalculico. Dunque, perché questa discrepanza tra elementari e medie? Semplicemente perché magari alle elementari non li abbiamo diagnosticati tutti, perché hanno manifestato magari non una discalculia profonda, quindi che riguarda il senso del numero, ma magari proprio l'area del calcolo, e quindi si manifesta in maniera tardiva. Ora che arriva la diagnosi, si è arrivati anche alle scuole medie.
C'è Daniela che ci scrive, dice: ho insegnato per 43 anni alle elementari e da 10 sono in pensione. Fino all'ultimo anno di lavoro nessuno mi aveva mai parlato di discalculia e ne ho avuti di allievi con quel problema, ma non era mai possibile arrivare a un buon risultato. Dice: peccato, perché a volte l'allievo veniva classificato come svogliato, disinteressato e altro.
E questo purtroppo era la norma. Fortunatamente adesso, con l'azione di divulgazione, grazie a questi programmi, grazie all'infinità di libri che vengono scritti e pubblicati, si ha una maggiore conoscenza, quindi questi bambini non vengono più maltrattati, perché dire a un bambino che fa fatica tutto il giorno, che è svogliato, è un maltrattamento. Adesso si arriva a conoscere il problema e si corre ai ripari.
È per fortuna. E andrà sempre meglio.
Andrà sempre meglio.
Ma Anna, possiamo cercare di far capire come ragiona un discalculico? Nel senso che è un aspetto che affascina, questo modo diverso di apprendere, perché appunto non ha nessuna mancanza intellettiva, è proprio un modo diverso di apprendere, no? Ha difficoltà nella conseguenzialità logica dei procedimenti e nella memorizzazione di formule e astrazione simbolica, quello che dicevi prima. Sì. Ma riusciamo a spiegarlo ancora in maniera più semplice?
Ci provo.
Perché non è facile da comprendere, perché immagino che mettersi nei panni dell'altro per capire che cosa prova aiuti. Sì. Anche ad aiutarlo.
Sì, ecco, adesso vado anche un po' in un altro ambito, anche in quello di altri disturbi. Sì. Disturbo dell'apprendimento non verbale, quello che viene più facilmente inteso come disturbo delle abilità visuospaziali. Quindi immagina un ragazzo che abbia un misto di questi disturbi e deve fare una divisione in colonna, magari anche a due cifre.
A me va già in pappa il cervello.
Ok,
anche a me,
già vi si chiude lo stomaco. Allora facciamo magari una moltiplicazione. Una moltiplicazione. Già si chiude un po' meno lo stomaco, ma ti garantisco che è un discalculico, veramente crea grossi problemi, perché c'è tutta una sequenza di operazioni, un procedimento da tenere presente. Ogni singolo procedimento che noi mettiamo in atto ha poi l'effetto di disturbo che è il fare il calcolo. Sì. Quindi, oltre a fare il calcolo, in cui magari ho difficoltà, devo andare anche a controllare dove inserire questo numero, dove andare a prendere il nuovo dato numero per numero e andare a riscrivere il risultato. Dopodiché nella moltiplicazione c'è la somma, l'addizione da fare di tutti i termini, e quindi facciamo poi alla fine tutti i termini, lì nuovo tipo di operazione, nuovi fatti numerici che entrano in gioco. E non dimentichiamo che molto spesso, quando c'è discalculia o disturbo dell'apprendimento non verbale, abbiamo molto spesso una memoria di lavoro fragile. Quindi nel momento in cui vogliamo fare 6 per 3, ci concentriamo sulle moltiplicazioni, ci siamo dimenticati quali erano i numeri che dovevamo moltiplicare.
Complicato.
È complicato.
Hai reso bene l'idea, è complicato. E, immagino, poi correggimi se sbaglio, che è per l'esecuzione dei compiti, delle operazioni in classe, ma anche a casa, coi compiti a casa, sia necessario avere più tempo, no? Il
certo.
Tempo gioca un ruolo fondamentale.
Certo, perché loro non hanno magari immagazzinato l'automatismo del calcolo, quindi magari sono ancora lì che contano. La differenza tra calcolo e conteggio è evidente. Contano con le dita, magari per fare 7 più 2, e quindi se hanno una serie di operazioni da fare sono molto rallentati. Loro poi io sottopongo degli strumenti compensativi, delle strategie di calcolo, quindi per toglierli un po' da questo conteggio e velocizzare, ma non saranno mai veloci come gli altri. Il fatto è che comprendono benissimo quale sia il tema, quale sia l'argomento e che devono dare una risposta. Sono magari anche volenterosi, sono intelligenti, riescono a farsi un quadro della situazione, ma hanno bisogno di più tempo per dimostrarlo.
E questo a scuola viene dato?
Certo, sì, sì. Se ci sono
anche
le direttive,
nelle verifiche?
Nelle verifiche, sì. Se viene descritto e si è accordato, bisogna darlo.
Come quali altri metodi ci sono per aiutare un discalculico, insomma, farlo seguire da un tutor è sicuramente una possibilità. E che cosa fa con il tutor? Quali altri metodi metti in atto, ad esempio, tu? Quando...
Allora, la caratteristica principale che abbiamo noi tutor è quella della fantasia, quindi nessun limite alla fantasia. Dobbiamo restare più coerenti possibili con gli argomenti di matematica, ma io, per esempio, gioco molto con le immagini visive. Per esempio, mi è capitato ieri, dovevo insegnare a un mio allievo a fare i calcoli con numeri anche negativi, quindi siamo entrati nell'ambito dei numeri relativi e lui gestiva bene questi numeri relativi sulla linea dei numeri, ma quando poi questi numeri giustamente diventavano più grandi non riusciva più a riproporre la sua strategia di calcolo, e quindi ho praticamente illustrato una sorta di gioco di tiro alla fune: chi tirava a sinistra i numeri negativi e chi tirava a destra i numeri positivi. E con questo gioco, con questa immagine, sono riuscita a farlo ragionare anche su numeri più grossi, perché è diventato un supporto proprio al suo calcolo.
Bello, è individuare con creatività anche metodi personali adattati,
sì,
ad ognuno.
Sì, c'è chi piace il combattimento tra guerrieri e chi il tiro alla fune, devo inventarne sempre,
sì,
qualcuna.
Da Berna ci scrive un padre, credo, o una mamma: mia figlia è discalculica, nel Canton Berna o si hanno obiettivi limitati o non si può accedere a uno studio superiore, oppure vedere se arriva alla sufficienza con grande frustrazione e sforzo per il bambino. Insomma, mi sembra di capire che non c'è una strategia chiara.
Io non so,
questo genitore
cose...
si chiede come possiamo aiutarla. Il tutor.
Sì, il tutor sicuramente. Non ho idea, Berna, se ci siano dei tutor disponibili, e non ho chiara la situazione, anche perché sai che cambia di cantone in cantone.
Certo.
Qua in Ticino, per esempio, esiste l'associazione ASTA, che è un'associazione di tutor della Svizzera, dei tutor dell'apprendimento, e abbiamo in elenco tutto l'elenco dei tutor che possono aiutare per i vari disturbi dell'apprendimento. Spero che a breve ci siano anche nominativi che arrivano dagli altri cantoni, in modo da poter dare risposte anche agli altri cantoni.
Mauro, il signor Mauro dice: sono adulto e fin da quando ero bambino a scuola e ancora adesso ho il problema di fare i calcoli. So che operazione fare, ma non riesco a fare il calcolo veloce a mente, però una volta, senza la rubrica dello smartphone, del cellulare, riuscivo a tenere a mente tutti i numeri di tutte le persone che conoscevo.
Quella è la memoria a lungo termine, è memoria per i numeri.
Poi una volta è vero che eravamo tutti un po',
sì,
così, quando
un po' più
non
allenati forse.
È vero.
Sì, sì. Io magari non ricordavo il nome della persona, ma il suo numero di telefono, sì, mi succedeva questo. E quella è la memoria a lungo termine. Per il calcolo esiste appunto il problema magari della memoria di lavoro, non riesce a tenere a mente il numero o non riesce a visualizzare proprio il calcolo. Ecco, io lì aiuto per esempio con... aiuto proprio nel calcolo a mente con alcuni ragazzi utilizzando i regoli in colore, utilizzando gli amici del 10 e progredendo poi via via per automatizzare quello che loro non riescono a escogitare in maniera istintiva.
Anna, lo dicevamo all'inizio, anche i non discalculici, insomma, la matematica spaventa quasi tutti, diciamo, no? Spaventa molti se non altro. Tanto da avere una sua specifica fobia, la matofobia addirittura, che pare si sviluppi nei primi anni di scuola anche a causa della modalità con cui viene insegnata. Perché abbiamo quasi tutti così paura della matematica?
Posso dire una cattiveria, però mio papà non si deve offendere, è perché la matematica viene spiegata dai matematici che non hanno nessun problema con la matematica e quindi
non possono comprendere gli altri.
Ma questa è una banalizzazione della questione, però hanno un linguaggio di tipo diverso e quindi spesso io scendo di livello, cioè magari non sono così rigorosa ed elegante, ma sono magari più efficace con chi ha i disturbi, però un insegnante di materia deve naturalmente tenere presente il rigore e anche l'eleganza nella matematica.
Certo, questa è bellissima, l'eleganza nella matematica.
Eh sì, perché ci sono delle dimostrazioni, delle esecuzioni che sono veramente belle, eleganti, affascinanti, eleganti.
Più corte sono, più piacciono,
certo.
Vero? Però dicevamo, ci sono naturalmente anche gli adulti, no? Discalculici, perché dalla discalculia non si esce, non si guarisce perché non è una malattia. Tanti adulti di oggi, lo dicevamo anche prima, da piccoli magari non sono stati seguiti, non sono stati diagnosticati, ma magari hanno anche trovato un loro modo per sopravvivere ai numeri.
Avranno compensato il loro modo oppure avranno evitato la matematica con ogni forma e sotto ogni forma. E quindi queste persone da adulte... si rendono ancora conto di avere delle difficoltà a faticamento, come questo signore che ci ha scritto prima, ma senza diagnosi e soprattutto senza nulla di strutturato non sono riusciti a proseguire negli studi approfondendo questa materia, quando in alcuni casi invece risulta possibile. Io ho avuto piacere di conoscere Giacomo Cutrera, che è un ingegnere, si è laureato in ingegneria ed è discalculico, non sa le tabelline, quindi allora non è che succede sempre così che i discalculici si laurino in ingegneria, non tutti si possono laureare in ingegneria. Lui ha una intelligenza, un quoziente intellettivo spiccato ed è riuscito con strumenti compensativi e con anche strategie di lavoro e una tenacia, suppongo, eccellente, ad arrivare fino a questo risultato.
Bello, bello.
Però non abbandonare gli studi è una cosa auspicabile.
Barbara chiede come si diventa professionisti dell'aiuto in matematica, tutor. Immagino, no?
Tutor. Ecco, per esempio qua in Ticino c'è la scuola per i tutor. È una scuola che esiste già da 3 anni e la prima lezione di quest'anno è stata la scorsa settimana, quindi ormai i corsi sono iniziati, ma si può naturalmente procedere con l'iscrizione per il prossimo anno. E con questa scuola tutor diamo una formazione a quelli che saranno i futuri tutor. Queste classi sono composte da anche genitori, da insegnanti stessi che vogliono specializzarsi e insomma abbiamo un discreto numero e una varietà di allievi, diciamo così, e le presenze sono sempre numerose e quindi siamo molto contenti perché insomma c'è l'esigenza, sentiamo questa esigenza sul territorio e si sta procedendo in questo senso.
Dal pubblico ancora, mio figlio ha 8 anni e difficoltà di apprendimento per quanto riguarda la matematica, mentre in italiano è bravissimo, non ha ancora imparato bene i numeri e ha problemi a fare le operazioni più semplici. A scuola tende ad isolarsi dai compagni. È una possibile discalculia?
Qui bisogna procedere. Così, certo. No, non posso farla, non sono in grado, ma anche a quattro occhi non sarei in grado di farla. Bisogna procedere, andare dal pediatra e proseguire secondo certo, quello che
così,
viene indicato.
Così magari rispondiamo velocissimamente anche a Matteo, che chiede di nuovo, dice probabilmente lo avete detto, ma come viene identificata la discalculia, brevissimamente?
Con dei test che vengono sottoposti al soggetto da psicologi, e logopedisti e pediatri.
Ancora dal pubblico, confondo sempre le ore con i numeri. Mi spiego, le ore 15 ad esempio nella mia testa risuonano come le 5 del pomeriggio, le 17 però per me è chiaro che sono le 5. Sto già andando in confusione. Sì? Se mi danno un appuntamento alle 15 vado in tilt. C'entra con la discalculia? In qualche modo capisco questo messaggio, perché
sì,
capita.
Che succede? Sì, sì. Penso di sì, che possa essere una delle manifestazioni.
Ok, quindi magari uno riesce a fare dei calcoli, ma,
sì, ma
le ore...
Le ore, la lettura dell'orologio è molto difficile per i ragazzi con la discalculia, e faccio intere lezioni su questa lettura, sì sì.
Ok, e un altro messaggio. Ho 52 anni e da sempre faccio una gran fatica a calcolare il resto alla cassa. Se mi danno in mano dei soldi non riesco a capire se il resto è giusto. Non ero tanto male in matematica a scuola. Ho un problema nel contare i soldi.
Sì, anche possibile? Quello può essere una manifestazione della discalculia. Ecco, non farsi prendere dalla fretta, prendersi un po' più di tempo e restare alla cassa e controllare.
Con la gente dietro che si lamenta, proprio siamo sempre tutti di fretta. Un altro messaggio: ci siamo accorti della discalculia di nostra figlia soltanto quando si è iscritta al liceo. Ha sempre avuto problemi in matematica, ma nessuno ha mai pensato alla discalculia. Poi è stata diagnosticata, ma al liceo ci hanno detto che non avrebbero potuto prevedere un programma specifico per lei. Poi ha bocciato la prima liceo.
Sì. E ancora siamo in alto mare per il liceo, per questi
ecco,
ragazzi.
Perché in effetti abbiamo parlato di elementari, sì, di medie, ma se uno viene diagnosticato dopo le medie...
No, ma non è questo il fatto, è che comunque mentre alle medie abbiamo una maggiore coscienza, diciamo così, di quello che si può fare, per questi ragazzi al liceo è ancora molto difficile.
Allora... Io direi che possiamo dare qualche indicazione pratica su dove informarsi, dove chiedere aiuto,
certamente,
come fare, no? Ci sono un paio
di siti
almeno che
certo,
possiamo...
In Ticino c'è l'associazione ADAT, l'associazione DSA ADHD Ticino. Vi invito ad andare sul sito. Tra l'altro da oggi sul sito viene anche presentato la locandina di uno spettacolo che si terrà l'11 ottobre al Teatro Foce sulla dislessia.
Cioè, associazione ADAT, magari diciamo due cose su ADAT.
Sì, ADAT è un'associazione per le famiglie, per gli specialisti, raccoglie insomma tante esigenze che ci sono sui disturbi specifici dell'apprendimento sul territorio, e fa opera di divulgazione, e quindi organizzano conferenze, serate informative, e danno anche consulenza su quali percorsi affrontare per risolvere determinati problemi, e tra questi c'è anche queste serate informative c'è appunto questa serata del teatro che ospiterà Francesco Riva. Il titolo dello spettacolo è Dove sei Albert, ed è un monologo molto carino che vi invito a venire a vedere. Potete trovare indicazioni per trovare i biglietti su biglietteria.ch del sito del Teatro Foce, oppure andare a cercare direttamente sul sito ADAT.
E poi c'è un'altra associazione, associazione ASTA,
sì, di cui ho parlato prima, è l'Associazione Svizzera dei Tutor dell'Apprendimento, e questa è un'associazione che raccoglie tutti i tutor che ci sono sul territorio e
insomma, il suo scopo principale è quello di riunirci, ma soprattutto di far conoscere la nostra figura come professionisti e far sapere che cosa facciamo nel nostro lavoro, per distinguerci, insomma, da quelli che sono i lavori che fanno i logopedisti, gli ergoterapisti, certo. Differenziarci e chiarire il nostro ruolo all'interno anche dell'ambito scolastico.
Che poi è un ruolo complementare a tutta una rete di altri
sì,
ruoli, no?
Certo, certo.
E poi, lo diciamo, Anna cura anche un canale YouTube dove si parla di disturbi specifici dell'apprendimento.
Si parla di disturbi specifici dell'apprendimento e non solo, si parla anche di apprendimento in generale. Ho avuto il piacere di ospitare vari personaggi, sia del Ticino che provenienti dall'Italia, e con enorme soddisfazione, e tra l'altro per me è un mezzo per soddisfare la mia curiosità e conoscere persone che conoscono in maniera molto approfondita gli argomenti dell'apprendimento.
C'è un altro messaggio dal pubblico che dice: se ho dei problemi e sono stressata, mi vengono gli incubi, e in questi incubi devo svolgere un compito di matematica e non so come fare. Penso sia dovuto a quando ero bambina, che mi hanno fatto avere paura della matematica, il modo in cui mi veniva spiegata era proprio da incubo. E nel tempo questi, sì. Queste paure si
riaffiorano. A me riaffiora quando gli incubi che non ho, che ho dimenticato di dare l'esame di laurea, devo tornare a dare la laurea e non sono preparata, non sì. Sono più preparata su
gli esami
anni.
non finiscono mai, si ripresentano negli incubi. Ma che cos'altro possiamo aggiungere per chiudere sul modo in cui un tempo, sicuramente forse oggi meglio, spero, immagino, viene insegnata la matematica?
Allora guarda, ti rispondo così: la matematica è una scienza che esige un risultato perfetto, ok, e questo risultato perfetto non sempre siamo in grado di darlo, ogni tanto diamo un risultato non corretto, e lì subentra il giudizio sulla persona, sulla volontà, sull'impegno, sulla quantità di ore che ha studiato, eccetera. Quindi va sul personale. La matematica ha questa capacità, pur essendo una materia del tutto impersonale, va a colpire nell'intimo, e questo è il motivo per il quale ci sentiamo a disagio con la matematica.
Chiudiamo con questo messaggio, dice tutor, meglio usare la parola insegnante, forse più comprensibile con la faccina che ride e anche più decifrabile per i dislessici.
Ma noi non siamo insegnanti di materia, il tutor è differente. Il tutor,
tradotto in italiano, è proprio il tutore.
È il tutore, io insegno il metodo con cui affrontare determinati problemi, poi va bene, lavorando con la matematica devo conoscere a fondo la matematica, ma non sono l'insegnante. Certo. Di materia, è un'altra la mia specialità.
Grazie mille davvero ad Anna Benenti, tutor dell'apprendimento, tutore. Per dire in italiano, dell'apprendimento, con anni di esperienza in Ticino. Grazie davvero.
Grazie
per essere
a voi.
Stata con noi. E la consulenza torna lunedì alle 12.50 circa. Da parte mia l'augurio di un ottimo weekend, non prima di stare con Sandy Altermat.